dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Avete mai notato quante cose potete fare con un solo dito? Per esempio, accendere la radio. Adesso non vi dico quale, vi dico solo che inizia con rete e finisce con uno, così giusto per sicurezza. Se poi preferite la televisione, col dito schiacciate il 2. Oppure con un solo dito potete aprire il microfono appena la Via Rose sta sfumando, a patto che Renato Amadò in regia con il suo dito apra il cursore del potenziometro. Si dice così, giusto? Potenziometro, Renato, corretto?
Corretto, bravo.
Perfetto, grazie. Oppure con un dito potete digitare lo 0848030808 e mettervi in contatto con il nostro centralino, dove Karin Condolf, sempre con un solo dito, potrà rispondervi. Potete anche digitare lo 076-321-1113 per un più rapido messaggio WhatsApp. Lo so che si fa prima con i due pollici, però se lo fate con i due pollici mi casca la prima lista di oggi. Abbiate pazienza, solo un attimo.
E ti telefono a casa.
In effetti anche il tenero extraterrestre di Carlo Rambaldi fa tutto con un dito. Fra l'altro, io appartengo a quella generazione, a voi E.T. faceva più tenerezza o faceva più paura da piccini? Cioè, io ero abbastanza in dubbio tra le due cose. Ma torniamo al nostro dito, perché con un dito puoi chiamare l'ascensore. Meglio le scale, dai, attività fisica, costo zero, niente abbonamento in palestra o acquisti per equipaggiamenti ciclistici o da runner. Con un dito puoi ordinare un cappuccino al bancone del bar, ma solo prima delle 11, perché dopo il barista, con due R, attenzione, non ve lo servirà. Oppure con un dito potete fare questa cosa qua, sentite? Tamburellare nervosamente in attesa che mille storie sveli la prima storia del giorno. Infine, con un dito, lo si può far roteare come sto facendo io in questo momento. Sono Stefano Ferrando, felice di ritrovarvi a Mille Storie e di dare con questo gesto il segnale a Renato per la prima canzone che può introdurci alla puntata di oggi.
She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be riding six white horses. She'll be six white horses, riding six white horses when she comes.
C'è un'altra cosa che potete fare con un dito. Dal 1947, 1947 se siete nati e cresciuti nella perfida Albione, dai primi anni 70 invece nel resto del continente, Svizzera compresa, e cioè giocare a calcio in punta di dito. Perché avete mai sentito parlare di un gioco meraviglioso che si chiama, puoi dire gioco è riduttivo, che si chiama subbuteo? Avete presente quelle miniature di giocatori che sono un incrocio tra l'uomo vitruviano e un manichino? Io se ne tengo uno tra le dita, meraviglioso, appoggiati su una semisfera che permette alle figurine appunto di rimanere sempre eretti, un po' come Ercolino sempre in piedi, che quelli della mia età avevano in dotazione nel box quando avevano circa 2 anni. Era un giochino che non cadeva mai, ecco. 11 omini per parte, ovviamente. Uno, il portiere, con tanto di bacchetta, perché lui le mani le tiene verso il cielo e deve potersi muovere in maniera diversa, quasi solo sulla linea di porta o nell'area. e poi, poi un panno stirato, accudito, pettinato, più di San Siro, più del nuovo Cornaredo, più del Bernabeu messo insieme, fissato solitamente a una tavola in legno in modo tale che giocatori e palla, la palla che tra l'altro è il doppio della grandezza dei giocatori, possono viaggiare precisi e veloci. Leggenda vuole che già negli anni 20 ci sia qualche cosa di simile. Si chiama New Footy, pedine piatte in cartone, campo di stoffa, pallina di carta. Diciamo che però questo è un prototipo che diventa poi realtà solo appunto nel 1947. L'idea è di un giocattolaio secondo voi? No. Allora potrebbe essere un allenatore che per studiare la tattica a tavolino con i suoi giocatori si inventa questo gioco. Nemmeno. L'idea è di dare Peter Adolf, professione ornitologo. Cioè, avete capito bene? Cioè, un ornitologo che inventa un gioco tanto appassionante e simile alla vita. Sembra tendenzialmente una follia. Un po' come se un chimico scrivesse avvincenti libri gialli con un barrista, sempre con due R, non sbaglio. Un barrista originale, colto, con quattro pensionati che più rompiscatole non potrebbero essere. E se a qualcuno in questo momento stanno fischiando le orecchie, credo che ci siamo quasi. Per chi non ha ancora intuito, invece chiedo qualche istante di pazienza ancora. Peter Adolf, l'idea ce l'ha in un piccolo villino del Kent. E il nome mi ha fatto impazzire questa cosa. Lo mutua dal suo falco preferito. Cioè, voi andate a cercare, c'è un tipo di falco che si chiama falco subbuteo, simbolo di libertà, grazia e precisione. La prima confezione prevede figurine di cartone incastrate in questa mezzaluna di piombo, una pallina di carta, un gesso per segnare le righe del campo dove su una coperta della Royal Navy che deve essere ovviamente stirata alla perfezione. E c'è già tutto comunque in quella confezione del 1947, in quella scatola c'è un mondo, ci sono le sfide, le amicizie, le traiettorie impossibili, la strategia, il muovere i giocatori che richiede una pianificazione quasi machiavellica, il toccare qui per colpire là, calcoli vettoriali che se riuscissero nelle verifiche di matematica il professore mi farebbe un applauso enorme. E poi di lì a poco le figurine che diventano tridimensionali, dipinte a mano, le squadre riposte ognuna nella sua scatola, ogni squadra piazzata in campo d'inizio partita con lo schema di riferimento. Lo so, le regole del subbuteo prevedono che le squadre siano su un rango, però era molto più bello così. E poi le voci ad imitare la telecronaca. Il brano di poco fa, nella versione di un inconfondibile menestrello, tale Bob Dylan, è quella di un 45 giri prodotto proprio dalla subbuteo, che viene venduto a partire dal 1973 come, diciamo, come espansione del gioco. E da un lato c'è quel canto di una canzone folk americana, intonata tra l'altro nella versione originale dagli stessi operai della fabbrica. Sul lato B ci sono i suoni di uno stadio in festa nel pieno di una partita nella massima serie inglese. Mi permetto di dire, millennial, ma voi che cosa ne sapete? Non avete mai provato cose del genere? Adesso però, dopo questo momento boomer, basta, perché ci sono troppi ricordi, non ce la faccio, devo cercare tra l'altro subito qualcuno che sappia giocare a subbuteo e condivida con me quel sapore romantico e soprattutto abbia un pomeriggio libero per tè, biscotti e tante sfide sul panno verde.
Ma che voglia di farli questa volta sei stato bravo, ma da ora in avanti su ogni tua mossa c'è un faro puntato, e allora vedremo quanto vali davvero. Oh, oh.
Un po', dico, poca, un po' di nostalgia l'avrò messa qualcuno con questa storia del Subbuto. Qualcuno sarà venuta voglia di fare una sfida a Subbuto, se non qui in studio, perché Renato comunque è un giovinastro, quindi non si è appassionato così tanto a questo gioco. Però da qualche altra parte, adesso non so, il primo posto che mi viene in mente, so, per esempio a Pisa, c'è qualcuno che avrebbe voglia di giocare a Subbuteo?
Tantissima.
buongiorno Marco Malvaldi, che, beh, allora, Marco Malvaldi ha un presente da scrittore, divulgatore scientifico di grande successo, un passato accademico di egual successo, ma soprattutto ha un passato, un presente e un futuro di grande giocatore in punta di dito, perché gli ho visto fare delle punizioni clamorose.
Beh, questo mi riporta a decenni fa. Fra l'altro è una coincidenza che tu abbia detto Pisa, ma a Pisa abita ed esercita la professione di professore di management Andrea Piccaluga, che è stato mio compaesano, che è stato campione del mondo di Subbuteo, ecco, nel 1982. Quindi,
questo lo, beh, sì. Ecco, lo diciamo soprattutto a Renato, perché prima stava guardando e diceva: ah, ma giocano anche, ci sono i mondiali anche, quindi, cioè, assolutamente. Allora, Marco Malvaldi, stranamente, da poco in libreria, non con un lavoro, ma con due lavori. Parto dal primo, vado con ordine, per Raffaello Cortina: se fossi stato al vostro posto, ragionevole dubbio e matematiche risoluzioni, che trovo, Marco, sia un titolo di ispirazione vermugliana, diciamo, così lungo, mi piace tantissimo. Che cosa troverete in questo libro? Beh, lo si intuisce, troverete dalla matematica alla statistica per venire a capo di casi casi polizieschi, con un trucco però, giusto? Che solo i più attenti sapranno scoprire, perché in questo libro c'è un errore. Di solito quando si scopre un errore prima di pubblicare lo correggi, invece in questo libro c'è un errore che l'autore dice così, facile da individuare. Come no?
Beh, facile da individuare se uno legge il libro. Questa è una piccola sfida di metaletteratura, perché così come noi leggiamo il libro cercando di capire dov'è l'errore, e in questo caso un piccolo aiuto, la ragione per cui l'errore si può trovare è che nel capitolo precedente all'errore viene spiegato in maniera esplicita perché quello è un errore, solo che viene detto nel capitolo precedente, quindi bisogna stare attentini. Allo stesso modo, quando si leggono gli atti di un processo, quando si leggono le testimonianze, quando si leggono le deposizioni, le ricostruzioni, non dobbiamo leggerle dando credito e fede a tutto quello che leggiamo. Dobbiamo leggerle, se facciamo quel lavoro di avvocati, di magistrati, con occhi attentissimi, con gli occhi veramente di chi non si fida di niente e di nessuno. Dobbiamo cercare in continuazione coerenza. E la cosa non è facile.
No, assolutamente.
È molto, anzi, è talmente difficile che capita, a volte molto più di rado rispetto a quanto uno pensi, ma capita che dei casi giudiziari, nonostante l'enorme mole di prove raccolte, rimangano irrisolti. E a questo punto cosa si fa? Beh, la mia tesi è che un grosso aiuto possa venire dalla matematica e dalla statistica, cosa che nelle università americane, per esempio, viene insegnata già da anni. Non tanto perché si possa calcolare la probabilità che qualcuno sia colpevole, questo sarebbe aberrante, diciamo, condannare qualcuno sulla base di una probabilità sarebbe giuridicamente un abominio, quanto per avere un altro punto di vista. Un grande intellettuale del secolo scorso, Walter Lippmann, diceva che la verità è un metodo. Ecco, noi di metodi per arrivare alla verità giudiziaria ne possiamo usare due: la narrazione, il raccontare cos'è successo, e la probabilità, la statistica, vedere, cercare di calcolare quanto è plausibile quel racconto che ci viene fatto. E a quel punto sappiamo già che noi prendiamo queste decisioni sulla base di un dubbio, perché la cosa è insita già nella formula, no? Al di là si condanna, al di là di ogni ragionevole dubbio. Il che significa che la certezza diamo già per scontato di non arrivarci, però se la spiegazione alternativa è che sono arrivati gli alieni, possiamo stare tranquilli.
Senti, ma hai parlato di metodo. A proposito di metodo, Marco Malvaldi, che scrive così tanto e così bene, ha un metodo? Cioè, non lo so, si chiude in una stanza ascoltando Mozart o i Metallica, oppure va in giro con un taccuino sempre in tasca e quando gli viene in mente un'idea la mette giù? Come fai?
Allora, la seconda che hai detto, nel senso che la maggior parte del libro viene scritta pensandola, letteralmente camminando o correndo, perché non so perché, ma il mio cervello va più veloce se cammino o se corro.
Esatto, cioè a me capita la stessa cosa, quelle due stracci di idee che mi vengono quando pedalo. Ecco, vedo che anche tu confermi.
Ognuno ha i suoi metodi. C'è un inventore giapponese, Nakamatsu, che si immerge in apnea nella sua piscina e diciamo trattiene il respiro per 3 minuti, e quando ne emerge dice di avere delle idee meravigliose. Visto che è l'uomo che ha inventato il floppy disk, forse gli si può credere, anche visto che ha una piscina privata, probabilmente gli si può credere. Ecco. Però il fatto è che l'idea nasce dallo stimolo e dal bisogno. Probabilmente è anche quello. Quando noi abbiamo... diciamo il sangue circola più velocemente, ci sentiamo in una situazione di attività fisica, probabilmente siamo anche portati biologicamente a pensare più velocemente. È come se ci mettessimo in una situazione di emergenza da soli. Invece no, se mi metto davanti al computer e decido che avrò un'idea geniale, l'unica idea geniale che mi viene riguarda il cibo, invariabilmente.
È una cosa molto comune. Senti, visto che siamo partiti dal subbuteo, mi permetti una piccola deviazione sul calcio? Pisano, certo. E Granata. Faccio fatica ad immaginare una vita di stenti maggiore.
Sì, allora, ci sono delle certezze. La prima certezza è che guarderai sempre la parte destra della classifica. Però ci sono anche delle speranze, mettiamola così, ecco, non si può che migliorare.
Ecco, e a proposito proprio di questa cosa, perché tu molto prima di altri, adesso stiamo parlando del mondo italiano, della Serie A, di Milan e Juventus, che sembra facciano un abbondante uso di algoritmi, beh, prima di Comolli c'è stato Marco Malvaldi, perché con rigori di testa tu eri andato proprio in quella direzione, storie di pallone, paradossi e algoritmi. Adesso va bene l'algoritmo, però devi dirmi una cosa, cioè l'algoritmo mi dirà chi è il giocatore più forte, la squadra più forte, però tutta quella poesia che ti fa pensare che invece il tuo giocatore preferito sia più forte, tutta quella poesia che ti fa sperare che il Toro possa vincere un derby ogni 32 anni, dove la mettiamo?
La mettiamo proprio nella partita. Il calcio è un gioco estremamente affascinante proprio perché non è algoritmico nella sua manifestazione più importante, cioè la partita. L'algoritmo si può usare, gli algoritmi, per costruire le squadre, per ipotizzare, diciamo, allenamenti, per vedere se un dato giocatore si integrerebbe o meno in una data squadra. Però una partita dura 90 minuti e l'unico evento che è in grado di modificare il punteggio, cioè il gol, è l'evento più raro di tutti. Non è il tennis o la pallavolo dove il più forte vince. il calcio ha una durata limitata, 90 minuti si segnano uno, in media 2, qualcosa gol a partita, il che significa una cosa molto importante: può vincere anche il più debole.
Eh sì.
E la cosa meravigliosa in questo caso è che ci sono esempi meravigliosi di partite in cui tutti gli indicatori, tutti gli algoritmi avrebbero detto che non che avrebbe vinto, ma che aveva vinto una data squadra, in realtà aveva vinto l'altra. 2 anni fa ci fu una partita di Champions League fra il Real Madrid e lo Sheriff di Tiraspol. Se si guardava uno dei dati statistici più sacri, quello su cui diciamo gli statistici del calcio sgozzano galli, il cosiddetto expected goal,
sì.
L'XG del Real Madrid era di 21 e qualcosa, quello dello Sheriff era di 0,72. Purtroppo aveva vinto lo Sheriff 2-1.
Guarda, sai che io invece da Granata pensavo che avresti tirato fuori una partita di qualche anno fa, un Juventus-Benevento che più o meno aveva quei dati, con il Benevento che aveva vinto proprio 1-0.
Time or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be ready. Get it right, then just forget it. No way's okay for you to go around. Today you better make a touchdown. You know what I like, won't you?
Give me to me right, siamo sempre a mille storie, dammi ciò che mi spetta, siamo sempre con Marco Malvaldi. Allora, dammi ciò che mi spetta, che sostanzialmente è quello che possiamo dire quando abbiamo finito di fare il nostro dovere, il proprio lavoro. Il problema di Marco è che lui di lavori ne fa veramente tantissimi, perché è vero che hai pensato anche a una carriera da cantante, una carriera lirica?
Sì, è vero, ci ho pensato, ho fatto il conservatorio, ho studiato, mi sono perfezionato nel repertorio barocco, poi ho scoperto una cosa meravigliosa: non ero abbastanza bravo.
Bisogna saperlo anche riconoscere, guarda che adesso non è neanche così scontato.
No, però quando te lo dicono gli altri,
okay.
E soprattutto quando ti trovi accanto a cantanti in carriera palesemente più bravi di te, che in qualche modo sbarcano il lunario, ti chiedi: sì, ma io dove voglio andare? E anche qui è la realtà, diciamo, quello che aiuta. Senti una registrazione, ti chiedi dove sei, ricostruisci che non ti si sente, e quando ti si sente sarebbe meglio che non ti si sentisse, e a quel punto è veramente difficile.
Allora, e con questa storiella comunque sulla carriera lirica mancata di Marco Malvaldi, abbiamo anche spiegato perché Marco Malvaldi è qui in studio, ma alle mie spalle in collegamento, ma fisicamente è a Pisa. Perché? Perché tra poche ore andrà in scena un'opera sulla torre più famosa del mondo, che neppure il genio Torieri di Amici Miei è riuscito a raddrizzare.
Esatto, è un'opera ambientata nel 1178, che parla proprio del momento in cui gli ingegneri Bonanno e Dio ti salvi hanno scoperto che la loro torre si era inclinata su un lato e stava per cadere, e che è un po' la storia delle grandi opere pubbliche italiane, no? In Olanda si dice prima fatto, poi pensato. Ecco, in quel caso lì fu prima fatto, poi pensato, però poi gli ingegneri e i consoli ebbero il coraggio, la competenza, l'umiltà di dire: ok, abbiamo sbagliato, rimediamo all'errore, non buttiamo via tutto, non cerchiamo a chi dare la colpa, rimediamo. Questo credo che sia, diciamo, è un po' nel modo in cui penso, è un po' quello che dovrebbe essere la nostra linea di pensiero. Nessuno evita gli errori quando, diciamo, quando fa qualcosa, solo chi non fa niente non sbaglia. Detto questo, una volta che si è sbagliato,
riconoscerlo.
La cosa più utile da fare è riconoscerlo e cercare di rimediare a questo errore. E secondo me, con la torre, questa cosa è stata fatta in maniera mirabile, talmente mirabile che sono quasi 1000 anni che questo campanile ci guarda, nonostante le promesse fossero non esattamente quelle. E questo è un po', secondo me, è un po', appunto, come si diceva, paradigmatico dell'Italia moderna. C'è una grande opera pubblica che non funziona come dovrebbe, cosa si fa? Si scarica la colpa su qualcuno, si inizia a mandare in giro avvisi di garanzia a valanga, e solo raramente succede quella cosa meravigliosa che è successa dopo la disgrazia con il ponte di Genova, cioè si ammette l'errore e si ricostruisce, si riparte da capo.
Lì davanti all'evidenza, veramente. Purtroppo c'è voluta però quella tragedia. Allora, perché stiamo parlando di quest'opera? Perché, come forse avrete intuito, la penna che ha ideato questa storia è proprio quella di Marco Malvaldi. Questa sua passione per la lirica, a ben vedere, c'erano già stati degli indizi, perché se pensate a Buchi nella sabbia del 2019, qualcosa poteva già suonarvi alle orecchie. E a proposito di indizi, Marco, a Mille Storie noi adoriamo fare diverse cose, tra queste delle liste, delle classifiche. Ti va di farne una griffata Marco Malvaldi? Puoi dire anche di no, però se dici di sì sono più contento.
No, chiaramente dico di sì, sono ospite, che diamini, ma lista di che tipo?
Allora, 10 nomi per 10 posizioni, ovviamente, per trovare il numero uno degli investigatori. Questa era la sigla del colpo di scena. Allora, adesso io ti proporrò 10 nomi, 10 investigatori famosi della letteratura, e tu dovrai piazzarli in una posizione dal primo posto al decimo. Siamo tutti nella parte sinistra della classifica, vai tranquillo, quindi non troverai né Pisa né il Toro. Partiamo da Jules Maigret, dalla penna di Simenon.
Jules Maigret lo mettiamo sul podio, al numero 3, senza dubbio.
Terzo posto. Petra Delicado, della tua collega Bartlett, di Alicia Jimenez Bartlett.
Petra è simpaticissima, proprio perché è antipaticissima, e quindi la mettiamo al quarto posto, subito sotto Maigret.
Caspita, subito posti, cioè dischi caldi,
Rocco Schiavone,
Manzini.
Rocco Schiavone lo metto ottavo, perché diciamo, come investigatore non è un granché, è molto più bravo come personaggio letterario. Quei libri di Mantonio sono meravigliosi, proprio anche a causa del fatto che Rocco come poliziotto, diciamo, non è proprio tutta quella cifra.
No, esatto. Allora, con questa, secondo me, ti metto un po' in difficoltà. Miss Marple.
Miss Marple, Miss Marple la metto al nono posto, non la posso soffrire, non me la metto subito all'ultimo solo ed esclusivamente perché aspetto di sentire tutta la lista.
Vedi che c'è tattica qua anche in questo. Io invece pensavo che l'avresti messa un po' più in alto, perché pensavo che ci fosse un legame un po' più forte. Vabbè, però ok. Guglielmo da Baskerville, il frate
Guglielmo
di
Guglielmo da Baskerville. Guglielmo da Baskerville lo metto al quinto posto, perché è anche lui più personaggio letterario che investigatore sopraffino. In questo caso però metterei volentieri al primo posto o al secondo Umberto Eco, che con quel giallo ha fatto un'operazione che si può solo definire geniale. Buon Guglielmo da Baskerville si merita un posto alto.
Comunque sei un tattico pazzesco, perché veramente li stai piazzando alla grande. Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes può andare solo al secondo gradino del podio, perché... sul podio assolutamente, ma ce n'è uno secondo me superiore e lo vedremo credo fra poco, e se non c'è prendo e vado via perché la trasmissione non è organizzata bene.
Adesso sto sudando, anche i calzini stanno sudando in questo momento. Hans Berlach dalla penna di Dürrenmatt, non poteva non esserci un commissario svizzero.
Allora, qui si va sulla letteratura, non sul genere giallo. Lo metto al settimo posto proprio perché non investigatore, ma Dürrenmatt ha scritto libri che non possono essere definiti gialli. Sì, Dürrenmatt era un grandissimo scrittore. E quindi mettiamo il buon Verlach al settimo posto come investigatore, ma ricordiamo che Dürrenmatt va letto, riletto, sottolineato e studiato.
Sottoscrivo. Salvo Montalbano.
Salvo Montalbano lo metto al decimo posto perché mi sta antipatico anche lui. Perché? Per quale motivo Camilleri ha avuto questa idea geniale prima che l'avessi avuto io? Di un commissario che parla in dialetto, di un commissario che è umano, che ha questi libri che funzionano come meccanismi a orologeria, che è circondato da donne e non cede quasi mai, no, Salvo Montalbano no, proprio per invidia verde assoluta che io ammetto e sottoscrivo, Salvo Montalbano lo mettiamo ultimo perché così impara, ecco. Non si fanno certe cose, danni dei poveri scrittori dilettanti.
Ciapa porta ca. Carlo Monterossi, siamo quasi alla fine. Carlo Monterossi, abbiamo sentito prima
Carlo Monterossi. Lo mettiamo fra il sesto e il settimo, quindi lo mettiamo sesto. Carlo Monterossi è bravo, mi fa ridere, è un tipo di investigatore che può funzionare.
Allora adesso magari sono contento perché mi sa che ti ho fregato se ti conosco, perché quindi manca il primo posto, giusto?
Sì.
E io ho il primo posto, quindi metto in questo momento, guarda, sto già scrivendo uno. È un podio molto grande perché sono in tanti. Metto Massimo Viviani, Vittoria Fusco con l'amichevole partecipazione di Ampelio Viviani, Pilade del Tacca, Aldo Griff e Gino Rimediotti.
No, e il povero Poirot si rivolta nella tomba e mi verrà a trovare per scompaginarmi tutti i calzini nel cassetto.
Lo so che Hercule era in classifica, però non potevo lasciare fuori questa combricola.
Beh, loro sono... Allora, questi sono, fra l'altro, i miei investigatori sono un omaggio, si potrebbe quasi dire un plagio, a quello che è il più grande investigatore collettivo, secondo me, della letteratura, cioè Nero Wolf, Archie Goodwin, Saul Panzer, Bob Bonner, Orville Gator, quello, diciamo, che inventa Rex Stout, è un investigatore collettivo per metà europeo e per metà americano, perché sono, diciamo, l'europeo è solo uno, è Nero Wolf, però come peso è più o meno la metà rispetto al totale del gruppo, perché pesa un settimo di tonnellata, e sono appunto da questa commistione di intelligenza e di volontà, di caparbietà, di capacità di pedinamento e di memoria nasce un investigatore geniale. Il mio gruppo di investigatori nasce allo stesso modo. I quattro vecchietti sono la maldicenza, Tiziana è la serenità e Massimo è l'intelligenza che riesce a riportare tutto al suo posto.
Marco, ma senti, una volta il bar era il bar dello sport, oggi è il bar lume. Che effetto ti fa?
Beh, No, io spero che sia ancora il bar dello sport, però il bar Lume cominciano a essercene parecchi anche in giro per l'Italia e per il mondo. Ne ho visto io uno a New York, volevo entrare e chiedergli i diritti, ma avevo paura che mi chiedessero i dazi, quindi non ho fatto niente. Devo riconoscere che questa fondamentalmente funziona il bar Lume, perché so che dico una banalità, è uno spaccato di vita vera. Il bar è uno dei pochi luoghi democratici del mondo, perché tutti vanno al bar e tutti hanno lo stesso diritto davanti al barista. E quel diritto non è il diritto di avere un cappuccino dopo mezzogiorno, quello è un crimine contro l'umanità e va punito.
Sì, lo sappiamo bene. Senti, io ho ricordato in apertura che sei in libreria con due lavori. Il secondo ormai è un classico per te, perché è una collaborazione, sei uno dei protagonisti della classica raccolta di Natale in giallo di Sellerio. Io vorrei chiederti al volo ancora due cose su Sellerio, che non è una casa editrice qualunque, per storia, per lo spessore. Poi adesso ti dico una sciocchezza, per il formato dei suoi libri, quel formato che ti sta nella tasca dei jeans, che è semplicemente perfetto.
Allora, non è una sciocchezza per niente, quel formato è stato deciso da un signore che si chiamava Leonardo Sciascia, ecco. E che disse che i gialli gli dovevano entrare nella tasca della giacca. Una grande casa editrice si vede anche dai dettagli, e la Sellerio è tantissima attenzione ai dettagli, anche di questo tipo, sul formato, sulle copertine, sulla carta, e soprattutto secondo me una grande casa editrice per quello che non pubblica, perché in un momento in cui diciamo i libri non si vendono tantissimo, la scelta di continuare a dire no, se una storia non mi convince non la faccio. E forse vi sorprenderò, è capitato anche a me di proporre libri a Sellerio e di sentirmi dire no, questo non mi piace, pur avendo un autore, diciamo, famoso, di prima fascia e quant'altro, ma questo io non te lo faccio. E a quel punto vedi qual è il vero mestiere dell'editore, che è anche quello di selezionare, anche quello di, oltre a farti crescere, oltre a, appunto, metterti di fronte personaggi come Camilleri dicendo guarda, ecco, questa è la vera, qui non ci arrivi mai, impegnati che ti ci avvicini, però ecco, poi sei giovane, poi migliorare.
E quindi hai tempo. Marco, anch'io devo fare delle scelte, perché volevo proporti prima anche un altro gioco, il gioco della torre, sai, quello dove hai due personaggi, devi buttarne giù uno dalla torre, però me lo tengo buono per un'altra volta, perché spero davvero di poterti avere con noi o a Pisa o in giro del mondo, oppure qui direttamente a Lugano, per parlare anche di chimica, perché salutiamo quindi Marco Malvaldi, un grande scrittore, un grandissimo giocatore di subbuteo, ma è un grande, grande chimico. Andatelo, se potete, ad ascoltarlo indirettamente a Pisa per questa opera sulla torre, e poi leggetelo normalmente, perché è sempre un piacere. Grazie a Marco Malvaldi e ti salutiamo proprio con un pizzico di chimica. Così è.
E poi la chiamano chimica, sì. Uno contro uno come gli animali. Che bella sensazione, l'aria sembra liquida, sì. Siamo fuochi artificiali, in mezzo alle persone. Ti ho sognato in coda nel supermercato, mentre fai la spesa, ma eri tutta nuda. Ti ho confuso con la mia ragazza proprio l'altra sera, e poi le ho chiesto scuse. La chiamano chimica, sì. Quando non ci pensi, ma ci pensi uguale. Non servono parole quando cade la linea. Come la corrente non la puoi leccare, è come un'ossessione erotica. Comincia a mordere, sembri una vipera, ma sei bellissima quando ti senti libera. Sette giorni su sette nella stessa camera, mi prendi l'anima e poi la chiamano chimica.
con la tua espressione quando siamo a cena fuori con gli amici. In tutta quella confusione, la mia perversione, quando mi sorridi, poi la chiamano chimica. Sì, quando non ci pensi ma ci penso uguale, non servono parole quando cade la linea. Come la corrente non la puoi leccare, è come un'ossessione.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Je l'aperçois.